Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Tratto dagli audiolibri di Porfido.
Leggiamo insieme I fratelli di Soledad, lettere dal carcere di George Jackson. Al nero uomo bambino, alto, cattivo, bello, dagli occhi lucenti, a Jonathan Jackson, che morì il 7 agosto del 1970, con il coraggio in una mano e il fucile nell'altra, a mio fratello e compagno e amico, il vero rivoluzionario, il guerrigliero comunista nero nella sua manifestazione più pura, morto con il dito sul grilletto, flagello degli iniqui, soldato del popolo, a questa terribile uomo bambina, la meravigliosa madre di lui, Georgia, ad Angela Davis, mia tenera esperienza, dedico questa raccolta di lettere. Alla distruzione dei loro nemici, dedico la mia vita. Per tutta la vita ho finto con i miei. Soltanto quello che facevo in strada era reale. I neri, nati negli Stati Uniti e così fortunati da vivere oltre l'età di 18 anni, sono condizionati ad accettare l'inevitabilità del carcere. Per la maggior parte di noi esso si profila né più né meno come la fase finale di una sequela di umiliazioni. L'essere nato schiavo in una società prigioniera e non aver mai avuto alcuna base obiettiva di aspettativa ebbe l'effetto di prepararmi alle disgrazie sempre più traumatiche che conducono tanti uomini di razza nera alle soglie del carcere. Ero preparato alla prigione. Occorreva soltanto piccoli adattamenti psichici. Fui catturato e incarcerato quando avevo 18 anni perché non potevo adattarmi. La cartella compilata dallo Stato sulle mie attività sembra riferirsi a 10 uomini. Mi definisce brigante, ladro, borsaiolo, giocatore d'azzardo, vagabondo, tossicomane, bandito, artista della fuga, rivoluzionario comunista e assassino. Nacqui quando la grande crisi economica stava terminando. Terminava perché stava per incominciare negli Stati Uniti la seconda grande guerra per i mercati coloniali. Mi spinsi fuori dall'utero vincendo la forza di mia madre il 23 settembre del 1941. Mi sentii libero. Mia madre era una ragazza di campagna, mio padre anche, ed erano nati nell'Illinois. Si conobbero a Chicago e abitavano in Lake Street. Era uno di quei quartieri più antichi di Chicago, in parte ghetto residenziale, in parte zona industriale. I treni della sopraelevata passavano a pochi metri di distanza dalle finestre di casa nostra. C'erano fabbriche di rimpetto e auto rimesse al pian terreno della casa. Mi sentivo proprio al centro delle cose. Vedere da vicino i bambini bianchi all'asilo infantile fu un avvenimento traumatico. Dovevo averne già veduti alcuni nelle riviste e nei libri, mai però in carne ed ossa. Ne avvicinai uno, gli tastai i capelli, gli graffai la gota. Lui mi diede un colpo in testa con una mazza da baseball. Mi trovarono afflosciato in un mucchietto, subito al di là delle recinzioni del cortile dell'asilo. I guai incominciarono per me mentre abitavo là. Fui colto sul fatto un paio di volte durante rapine, ma i porci si limitarono a percuotermi dietro l'orecchio, parecchie volte, con il bastone di quercia, il manganello, e a mandare a chiamare mio padre mortificato perché mi portasse via. La mia famiglia sapeva ben poco della vera vita che conducevo. Per tutta la mia vita mi sono regolato così. Molti arresti avevano luogo principalmente perché mi sospettava di qualcosa o perché mi trovavo in un'altra parte della città. Tranne una o due volte non fui mai realmente colto sul fatto mentre violavo una qualsiasi legge. Non esisteva la benché minima possibilità che un poliziotto mi battesse nella corsa. È un bersaglio davvero in movimento, con tattiche evasive, è quasi impossibile accentrarsi con una rivoltella a canna corta. Lungo una passerella, con una porticina che soltanto pochi riescono ad aprire rapidamente, su per una scala e via per un'altra porta, sui tetti, con salti intermedi da 2-3 metri. Non v'era porco in città che riuscisse a seguire il caporione o anche soltanto la più timida banda del ghetto. I fatti gravi incominciarono ad accadere dopo che ci eravamo sistemati a Los Angeles, ma mio padre non mi abbandonò mai. Si vergognava di dovermi liberare versando cauzioni dopo i miei scontri con la legge, eppure era sempre là. Scontai parecchi mesi a Paso Robles, accusato di furto con scasso in un grande magazzino e di aver tentato una rapina. Avevo 15 anni ed ero completamente sviluppato. Un poliziotto mi sparò 6 volte a bruciapelo in quell'occasione, mentre ero immobile con le mani alzate. Quando fui certo che stava cercando di farmi la pelle, lo caricai. Quando gli fui addosso, la rivoltella era scarica e mi aveva colpito soltanto 2 volte. Oh ragazzi, toglietemi di dosso questo negro scatenato. Dato che tutti i neri vengono considerati topi di chiavica, il terzo grado cominciò prima ancora che mi avessero portato all'ospedale. Le cure mediche mi vennero offerte come ricompensa se avessi collaborato. Un proiettile mi aveva trapassato l'avambraccio, un altro mi aveva aperto un taglio nella gamba. Rimasi seduto sul sedile posteriore dell'automobile dei porci e sanguinai per 2 ore. Un mese prima che tutto questo accadesse, un tizio mi aveva venduto una motocicletta, fornendomi un foglio rosa che risultò essere falso. La moto era rubata e io fui sorpreso con essa. Messe insieme, queste 2 circostanze bastavano a mandarmi al penitenziario. La primissima volta fu come morire. Io, che per tutta la vita ho fatto soltanto quello che volevo fare e soltanto quando lo volevo, non di più, forse meno a volte, ma mai di più, il che spiega perché dovevo essere chiuso in carcere. L'uomo è nato libero, ma dappertutto si trova in catene. Non mi adattai mai, non mi sono adattato nemmeno adesso dopo aver già trascorso in prigione la metà della mia esistenza. Non posso dire sinceramente che la prigione mi sia meno penosa adesso di quando lo fu duramente quella prima esperienza. La cattura, la prigionia è la situazione più vicina alla morte che si possa provare in questa vita. Non vi furono percosse e in quel riformatorio giovanile il cibo non era troppo infame. Riuscii a sopravvivere. Quando mi veniva detto di fare qualcosa, recitavo semplicemente la parte dell'idiota e passavo il tempo leggendo. Il topo di biblioteca distratto era in piena rivolta quando furono trascorsi 7 mesi. Una volta uscito, mi fermai in un paesino lì vicino, dove mi proponevo di non trattenermi più di 1 settimana o 2. Avevo stretto alcune amicizie nel frattempo. 2 di questi amici erano disposti a tutti, Matt e Hob. Parlammo, ci facemmo prestare un'automobile e partimmo. Pochi giorni dopo eravamo tutti e 3 nel carcere di Kern, sospettati di aver commesso tutta una serie di furti. Poiché l'opposizione sistema tutte le pratiche pendenti quando trova il tipo di vittima adatto, ci accusarono di un certo numero di furti dei quali non sapevamo niente. Io mi trovavo nella cella dei provvisori anziché in quella dei delinquenti comuni, perché avevano due sole celle per delinquenti comuni. Dopo la liberazione di Matt, un fratello entrò nella cella dei provvisori per scontarvi due giorni. La mattina in cui dovevo uscire, fu rimesso nella sua cella con un paio di lenzuola e gli domandai se non mi avrebbe aiutato in un tentativo di fuga. Mi ignorò con una di quelle occhiate significative e un cenno della mano. Cominciai a lacerare a strisce le lenzuola e lui stette a guardare. Quando ebbi finito mi domandò: «Ma cosa stai facendo con quel lenzuolo?» Risposi: «Lo strappo per ricavarne queste strisce». «E che ti servono le strisce?» «Mi servono per farci una corda». «E che diavolo vuoi fare con una corda?» «Oh, vedrai, mi servirà per legare a te». Quando lo chiamarono per liberarlo quel mattino, uscii io al suo posto. Ho imparato una cosa molto importante per la nostra lotta qui negli Stati Uniti. Tutti i neri sembrano uguali a certi bianchi. I bianchi tendono a sottovalutare grossolanamente tutti i neri, per abitudine. I neri hanno sopravvalutato i bianchi per un riflesso condizionato. In seguito, quando mi accusarono di aver rubato $70 in un distributore di benzina, feci un patto. Accettai di confessare, facendo risparmiare alla contea le spese del giudizio, in cambio di una condanna più breve al carcere di contea. Confessai. Ma quando giunse il momento di condannarmi, mi gettarono nel penitenziario con la condanna da un anno al carcere a vita. Questo accadde nel 1960. Avevo 18 anni. Da allora sono sempre rimasto qui. Quando entrai in carcere, scoprii Marx, Lenin, Trotsky, Engels e anche Mao e ne fui redento. In questo momento vengo processato in tribunale, assieme ad altri due fratelli, per la pretesa uccisione di una guardia carceraria. Questa accusa implica automaticamente per me la pena di morte. Non possono condannarmi a vita, sono già condannato a vita. Senza il gelo e la desolazione dell'inverno non avremmo il tepore e lo splendore della primavera. La calamità mi ha indurito la mente, tramutandola in acciaio. Potere al popolo, il vostro George.
Non ho versato una lacrima. Sono troppo fiero per farlo. Un bellissimo uomo bambino con un fucile automatico in mano. Lui sapeva come essere col popolo. Ho amato Jonathan, ma la sua morte ha solo rafforzato la mia volontà di lottare.
Se volete leggere tutto il libro, lo trovate in prestito al Centro di Documentazione Porfido, in via Tarino 12C, in Banchiglia.
Bukinari del palinsesto di Blackout.